Sì, grazie Lea per questa introduzione che veramente mi ha anche toccato adesso quello che hai detto proprio prima per quanto riguarda la notte, no? Che è passato quasi in bianco. Da me è successo qualcosa di simile, probabilmente la maggior parte di voi lo sa, quelli che non sono della nostra chiesa non lo sanno, ma dall'anno scorso sono diventato cappellano dell'esercito svizzero. E quest'anno, settimana prossima, il 2 di agosto, avrei dovuto fare il mio primo corso di ripetizione a Ginevra. E ero tutto felice, non vedevo l'ora di andare, di fare questa nuova esperienza. Solo che lunedì scorso sono andato a un ultimo rapporto prima di iniziare il corso di ripetizione e il medico del battaglione a un certo punto viene da me e mi dice: Daniele, dobbiamo parlare. E dicevo: cosa c'è? E a un certo punto mi dice: guarda, mi dispiace, ma per via del tuo problema alla schiena non posso lasciarti fare il servizio. E devi andare a casa, giusto non potresti neanche essere qui oggi, perché è un problema di assicurazione militare, e così mi ha detto che per un anno intero io non potrò prestare servizio militare. Potete capire che i primi giorni, il primo giorno, il secondo giorno ero veramente deluso e frustrato, mi sono detto: ma no signore, io non vedevo l'ora di andare, perché adesso è successo questo? E poi anch'io, un po' come ha detto Lea prima, ho dovuto iniziare a dire: ma forse il Signore mi ha concesso adesso questo tempo, vuol dire che avrò tutto il mese di agosto un po' più libero, ho tempo per riprendere la salute, per curare me stesso, magari per fare altre cose. E così ho iniziato a vedere le cose dal lato di Dio, magari, e a prepararmi a quello che Dio ha previsto magari per questo periodo. Quindi vedete che a volte anche le cose che vanno storte possono servire per il nostro bene. E così spero che sia anche per te oggi una giornata dove tu sperimenti la presenza di Dio, ascoltando anche la sua parola. E vi invito adesso, come abbiamo sentito, a leggere questi versetti da Prima Tessalonicesi 5, i versetti da 23 a 28. Quindi termineremo oggi la prima lettera ai Tessalonicesi leggendo questi versetti conclusivi. Allora, è l'Apostolo Paolo qui che scrive: «Or il Dio della pace vi santifichi Egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, ed Egli farà anche questo. Fratelli, pregate per noi». Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per il Signore che si legga questa lettera a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Alcuni anni fa con la famiglia siamo stati in vacanza in Toscana e quindi ne abbiamo approfittato per andare a visitare le famose cave di marmo di Carrara. Ed è veramente bellissimo, entusiasmante entrare in questi tunnel che ci sono, questi buchi, e vanno in profondità dentro la montagna. Ed è stato interessante tutto quello che abbiamo imparato su queste cave e sul marmo di Carrara. Una delle cose che abbiamo imparato è che anche il grande scultore Michelangelo andava di persona qui a Carrara, ecco, cosa faceva? Si sceglieva i blocchi di marmo che lui avrebbe utilizzato per le sue sculture. Quindi andava lì, analizzava, guardava, con cura sceglieva il blocco che poi faceva trasportare, non so dov'è che abitava, a Pisa, a Firenze, non lo so neanche, a Firenze probabilmente, e là dove poi era il suo laboratorio, il suo atelier, il suo cantiere, insomma, e lì iniziava a sviluppare le sue sculture. E infatti si attribuisce a Michelangelo questa frase dove lui disse che è compito dello scultore liberare dal marmo le figure che vi sono già imprigionate. E mi piace questa immagine, questa figura, perché mi immagino che Dio è così che opera anche con noi. Il nostro Dio, che la Bibbia descrive come un vasaio esperto, e del quale Isaia dice: noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi, noi siamo tutti opera delle tue mani. Quindi mi piace immaginare che Dio abbia scelto ognuno di noi con molta attenzione. Dio ha scelto te perché vuole trasformarti in un meraviglioso capolavoro. Vuole fare di te una bellissima scultura. Permettimi di farti questa domanda, ma ci credi? Questa mattina quando ti sei guardato nello specchio hai detto: wow, io sono una bellissima creatura da parte di Dio. Dio mi ha creato in modo stupendo e mi sta trasformando in una meravigliosa scultura. Sapete, a volte ho un po' l'impressione che noi invece ci vediamo solamente come un blocco di marmo mediocre dal quale Dio riesce a trarre solo una statua mediocre. Ecco, non so se anche tu ti vedi così, no? Dici, sì, vabbè, dagli altri magari riesci a trarre un capolavoro, ma insomma, dalla materia prima che ha a disposizione con me, cosa vuoi che esca, no? Ma lo sapevate che proprio nel caso di questa statua, il famosissimo David di Michelangelo, proprio in questo caso Michelangelo dovette lavorare su un blocco di marmo che non aveva scelto lui. Infatti la tradizione, la storia narra che Michelangelo si trovò a lavorare su un blocco di marmo sul quale prima di lui già altri due famosi scultori avevano tentato di lavorare. Infatti le autorità cittadine volevano appunto avere questa statua di David da esporre nella loro città, e questi due scultori prima di lui, adesso non mi ricordo bene i nomi, ma ci avevano provato, ma dopo un po' avevano rinunciato, hanno detto no, è impossibile, questo blocco di marmo non ha le misure giuste, non è fatto bene, è di una qualità scadente, infatti aveva delle caratteristiche non ottimali, perché il marmo era fragile, era di scarsa qualità, aveva numerosi fori, era troppo alto e troppo stretto, insomma non aveva le giuste caratteristiche per sviluppare una figura umana dalle caratteristiche anatomiche corrette. E così abbandonarono il progetto. Poi le autorità si rivolsero a Michelangelo, dicendo, insomma, vuoi provarci tu? E Michelangelo, che a quei tempi aveva solo 25 anni, colse la sfida e disse, va bene, vediamo che cosa riusciamo a tirar fuori da questo blocco di marmo. E come ben sappiamo, Michelangelo non si scoraggiò e portò a termine un capolavoro, questa bellissima statua di Davide. Quindi, credi davvero che Dio non sappia fare di meglio anche con te? Anche se tu magari ti vedi solo come un blocco di marmo mediocre, Dio è in grado di fare di meglio. Infatti, il nostro Creatore è perfettamente in grado di portare ognuno di noi allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Wow, non è meraviglioso? Non è meraviglioso che Dio vuole fare questo con noi e anche con te? Ed è proprio di questo che parla l'Apostolo Paolo in questi versetti conclusivi della prima lettera ai Tessalonicesi. Infatti oggi ci vogliamo concentrare in modo particolare sui versetti 23 e 24 del capitolo 5, che contengono una meravigliosa preghiera che Paolo fa per la chiesa di Tessalonica e che io sono convinto che anche noi dovremmo fare nostra, che anche noi dovremmo pregare utilizzando queste parole per la nostra stessa vita. Iniziamo con la prima parte del versetto 23, dove Paolo prega dicendo: «Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente». Wow, completamente. Se vi ricordate, al capitolo 4 della prima lettera ai Tessalonicesi, Paolo aveva dato alla Chiesa tutta una serie di istruzioni sul come loro avrebbero dovuto vivere degnamente la loro vita cristiana. Il capitolo 4 infatti contiene molte esortazioni di carattere etico, morale, sul comportamento, no? E a prima vista quel capitolo può sembrare abbastanza pesante, infatti mi ricordo che Ernesto avevi predicato sulla prima parte del capitolo 4, ha detto ma cosa devo fare adesso io, star qui a farvi una predica morale su tutti questi contenuti? Infatti leggere quel capitolo non è facile, no? Perché possiamo ritrovarci scoraggiati, no? Parla del come dobbiamo santificarci, del come dobbiamo astenerci dalla fornicazione, del come dobbiamo utilizzare nel modo giusto il nostro corpo, del come dobbiamo resistere alle nostre passioni sfrenate, del come dobbiamo trattare bene i fratelli, dobbiamo impegnarci sul posto di lavoro, dobbiamo curare la nostra reputazione. E leggendo quel capitolo, di fronte a tutte queste aspettative, è facile essere scoraggiati. Forse anche sentirsi a disagio, no? Perché leggi tutte quelle cose e dici, insomma, c'è così tanto che dovrei ancora migliorare nella mia vita. E forse sei anche tu uno di quei credenti, no? Che quando legge la Bibbia, arriva a quelle pagine e inizia a leggere, dovresti fare questo, dovresti fare quest'altro. Sei anche tu forse uno di quelli che molto volentieri, volta pagina, andiamo avanti, no? Che questo è troppo difficile per me, è troppo duro, mi chiede troppo, richiederebbe troppo sforzo, perché magari senti quelle pagine come qualcosa di scomodo, no? E significherebbe riconoscere quelle parole come la verità e come la volontà di Dio, significherebbe magari dover abbandonare dei comportamenti o forse anche dei peccati nella nostra vita ai quali ci siamo così tanto abituati, ci siamo adagiati in essi. E cambiare qualche cosa, in questo senso, vorrebbe dire, significherebbe troppo lavoro per noi. E quindi, magari molto volentieri, voltiamo pagine, andiamo avanti, vediamo se troviamo qualche cosa di più semplice da leggere, no? Qualcosa che sia più leggero. Così facendo, però, sapete cosa succede? Succede che noi ci perdiamo tutto quello che Dio vorrebbe e potrebbe ancora fare nella nostra vita. Lui vorrebbe fare ancora così tanto nella mia vita, nella tua vita, vorrebbe trasformarci, vorrebbe operare, vorrebbe lavorare. E se noi saltiamo tutte quelle pagine, ci perdiamo tutta la volontà di Dio per la nostra vita e non è il senso questo. Ci perdiamo l'opera dello Spirito Santo in noi. Ora, se siamo sinceri, guardiamo la nostra vita, è così che ognuno di noi ha più o meno ambiti nei quali dovrebbe migliorare, no? Sappiamo benissimo, ognuno di noi conosce i propri punti deboli, le proprie sfide. Ed è normale che sia così. Questo è il normale processo di santificazione nel quale tutti noi ci troviamo, che tutti noi dobbiamo attraversare. Ora, è anche corretto, no? Che quando noi andiamo avanti con Dio, prima o poi arriviamo anche per grazia di Dio ad amare noi stessi. Prima abbiamo sentito qual è il grande comandamento, no? Ama il tuo prossimo come te stesso. È giusto che per grazia di Dio noi arriviamo anche ad amare noi stessi, quindi ad accettarci come delle creature stupende volute così da Dio, così come Dio ti ha creato, Lui ti ha voluto così. Ed è buono se arriviamo ad avere amor proprio, amore per noi stessi, ma questo non significa che non ci sia più nulla da migliorare, che non ci siano ancora dei piccoli difetti da affrontare, da migliorare nella nostra vita. Ora, può essere che in questo momento lo Spirito Santo stia già lavorando dentro di te. No? Può darsi che già con queste mie parole lo Spirito Santo ti ha portato a mente alcune cose nella tua vita che magari ancora dovresti affrontare, alcune cose che sarebbero da migliorare. Forse ti ha fatto venire in mente, ah sì, quella cosa che hai sbagliato settimana scorsa, quel peccato, quella mancanza. Va bene se è quello che sta succedendo in questo momento, ma sarebbe ora un errore se tu provassi ad affrontare queste cose da solo. Sarebbe un errore provare a cambiare tutto questo da solo, perché? Perché saresti destinato a fallire. E di questo pericolo ne era benissimo consapevole anche l'Apostolo Paolo. Lui sapeva che dopo aver scritto il capitolo 4 con tutte quelle esortazioni, Avrebbe dovuto ora riportare l'attenzione della Chiesa su chi? Su Dio, sul nostro Creatore, sullo Spirito Santo. Ed è quello che fece appunto anche con queste ultime parole del capitolo 5. Riporta la nostra attenzione su Dio. E questo è importante perché ogni nostro sforzo, e non importa quanto intenso sia, non può portare al successo senza l'aiuto di Dio. Forse noi riusciamo a cambiare anche qualche cosa a breve termine nella nostra vita, ma il cambiamento non sarà duraturo, non sarà di successo ed efficace. Il punto è che noi non dobbiamo vedere la santificazione come un'esperienza mistica che succede così, wow, che non sappiamo neanche cosa sta succedendo in noi, o come qualcosa di strano, o qualcosa che avviene puramente a livello emotivo in noi, no? Noi dobbiamo vedere la santificazione piuttosto come un investimento da parte di Dio nella nostra vita. Dio desidera investire nella tua vita trasformandoti a immagine di Cristo. Anche se la Bibbia fa chiaramente appello al credente affinché allinei il proprio agire alla volontà di Dio e si comporti in conformità alla chiamata ricevuta da Dio, la santificazione è e resta un atto di Dio che Lui stesso porta a termine e porterà a termine nella nostra vita. Così come Paolo scrisse ai Filippesi dicendo: «E ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù». Quindi Dio ha iniziato in te un'opera buona nel giorno in cui tu hai aperto il tuo cuore a Cristo, nel giorno in cui tu hai sottomesso la tua vita a Cristo Gesù. E questo processo andrà avanti fino al giorno in cui tu ti troverai a incontrare Cristo faccia a faccia. Solo in quel momento questo processo sarà terminato, sarà completo. E ora non temere che Dio possa perdere il controllo della situazione, non temere che Dio possa perdere il controllo della tua vita, magari pensando: ah, ma io sono un caso disperato, è già così tante volte che io ho provato a cambiare questa cosa nella mia vita e non ha funzionato, quindi sono destinato ad andare avanti così con questi problemi. No, non è così. Perché? Perché Lui ha fatto una promessa e Lui anche la manterrà. E chi è che farà tutto questo? Paolo dice che è il Dio della pace. Il Dio della pace è colui che porterà a termine tutto questo. Quando nella Bibbia si parla di pace, questa parola shalom, o in greco eirene, dal quale deriva il bellissimo nome di Irene, no? La pace. Pace non significa semplicemente assenza di conflitto, no. La pace di Dio è piuttosto un santo equilibrio che Lui desidera riportare nelle nostre vite. Il nostro Dio è un Dio dell'ordine e anche dell'equilibrio, al quale piace che tutto sia in armonia, no? Proprio così come quando Lui creò questo mondo, creò gli esseri umani, e quando alla fine del sesto giorno della sua creazione Lui osservò l'uomo e la donna che aveva creato, disse: ecco, tutto questo è molto buono, perché tutto era in perfetta armonia. L'uomo con se stesso, con la donna, con il creato, tutto era in perfetta armonia. E Dio desidera proprio riportare questo ordine, questo equilibrio anche nella nostra vita. Desidera riportare in armonia tutto il nostro essere. Oppure, per usare le parole di Paolo, desidera santificarci completamente. Quindi ogni singolo aspetto della nostra vita. La santificazione è parte dell'impegno che Dio si è preso nei nostri confronti. Sarà dunque Dio stesso, il Dio della pace, a garantire il buon successo della tua vita. Perché ogni nostro tentativo a migliorarci da soli porterà solo il nostro Signore Gesù Cristo a rispondere. Sapete cosa risponderà ogni nostro tentativo di far tutto da soli? Senza di me non potete fare nulla. Senza di me non potete fare nulla. Per questo voglio invitarti a fare tue le parole di Paolo. Hai mai provato a pregare dicendo: Dio della pace, santificami tu stesso completamente? Io ho fatto l'esperienza che soprattutto nei momenti difficili, quando noi magari stiamo lottando con noi stessi, stiamo lottando con le nostre debolezze, vediamo solo tutto negativo, tutto che sta andando storto, questa preghiera può essere balsamo per le nostre anime. Perché? Perché permetterà al Dio della pace, questa pace della quale abbiamo tanto bisogno, di riempire nuovamente il nostro cuore. Ma la preghiera di Paolo non è terminata qua. Lui infatti continua nella seconda parte del versetto 23 dicendo: e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima, il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Come abbiamo appena visto, Dio desidera santificarci completamente. E qui Paolo aggiunge qual è l'obiettivo di questa santificazione. E l'obiettivo è quello di conservarci irreprensibili in vista del giorno in cui Gesù Cristo tornerà, quando noi saremo faccia a faccia con Lui. Che cosa significa essere irreprensibili? Irreprensibile è una persona contro la quale nessuno può muovere accusa alcuna. Quindi Dio vuole che tu sia irreprensibile in modo che quando tu sarai davanti a Lui e il nemico, il diavolo, arriverà cercando di accusarti, dicendo: ma guarda che cosa ha combinato nella sua vita. No, Dio risponderà: no, questa persona è un mio figlio, è irreprensibile perché io l'ho reso irreprensibile. Non c'è nessuna accusa che tenga contro di lui. Ed è proprio così che il Signore desidera rendere ognuno di noi. Dio desidera preservare e rendere completo l'intero essere nostro. Quindi non solo gli avanzi, no? Non solo quelle parti di noi stessi, della nostra vita, che noi siamo disposti a dare nelle mani di Dio, a mettergli a disposizione, no, l'intero essere nostro. In questo passaggio l'Apostolo Paolo descrive l'essere umano come composto da tre parti, no? Lui parla di spirito, anima e corpo. Ora, non è però così che noi siamo composti da tre parti così ben distinte, qua c'è lo spirito, qua c'è l'anima e qua c'è il corpo, come se fossimo divisi in tre, no? Ma sono tre aspetti dell'essere umano che solo insieme, solo uniti, ci rendono ciò che siamo, ovvero esseri umani. Noi siamo esseri umani perché siamo composti da spirito, anima e corpo, e insieme queste tre unità fanno di noi ciò che siamo. Abbiamo lo spirito, che è quella parte del nostro essere che ci permette di essere in contatto con Dio, di relazionarci con Dio. Poi abbiamo l'anima, che è la sede della nostra personalità, quindi comprende la nostra mente, le nostre emozioni, la nostra volontà. E infine abbiamo il corpo. Vabbè, questo è abbastanza evidente. Il corpo è la parte materiale del nostro essere, quello che vediamo e che fa, permettetemi il termine, anche un po' da contenitore per la parte immateriale, ovvero dello spirito e dell'anima. Ma non così come pensavano i filosofi greci, che vedevano il corpo come una prigione per l'anima e lo spirito. Loro pensavano che l'obiettivo dell'uomo fosse liberarsi da tutto quello che è il corpo, da tutte le passioni, da tutto quanto, in modo da poter elevare anima e spirito a qualcosa di superiore. No, non è così, noi siamo un'unità. Tutte e tre questi aspetti, spirito, anima e corpo, sono importanti e necessitano della nostra cura. Quindi nessun elemento della nostra esistenza, spirito, anima e corpo, sfuggono all'impatto che Dio ha sulla vita del credente. Dio interviene in ogni di questi ambiti, in ognuno di questi ambiti della nostra vita, su tutta la nostra persona completa. Se pensi un attimo a te stesso, alla tua vita, a quale di queste tre parti tendi forse a dare più peso? Forse tendi a dare più peso alla parte spirituale, no? Pensando che la cosa più importante per te sia passare il più tempo possibile a curare la tua relazione con Dio, a pregare, a leggere la Bibbia, a lodarlo. Quindi tendi un po' a spiritualizzare tutta la tua vita, no? Oppure tendi a dare più importanza alla tua anima, quindi a curare te stesso, a liberarti da tutte quelle che sono le relazioni tossiche nella tua vita, a respingere accuse negative su di te, a prenderti cura di te stesso, a prenderti un po' del tempo per te stesso. Oppure sei uno che tende più a prendersi cura del proprio corpo, la parte fisica, la parte esteriore, a quale piace molto ben apparire. Insomma, tutti e tre gli ambiti sono importanti. Non dobbiamo concentrarci su uno piuttosto che sull'altro. Perché? Perché sarà solo uno spirito che è pienamente sotto il controllo di Dio che ci permetterà veramente di avere comunione con Lui, che ci permetterà di pregare in modo giusto, di lodare Dio, di meditare sulla sua parola, di sentire la sua voce, di sentirci vicini a Lui, di essere guidati dallo Spirito Santo. Se invece il nostro spirito non è completamente nelle mani di Dio, che cosa succederà? Succederà che inizieremo magari a dubitare di Dio, inizieremo a dubitare della nostra fede, della nostra salvezza. Magari la parola di Dio, quando la leggiamo, non ci toccherà più come faceva un tempo. O la nostra preghiera perderà di intensità. Magari faticheremo a lodare Dio con tutto il nostro cuore, faticheremo a sperimentare la sua guida. Quindi vediamo che uno spirito sotto il controllo di Dio è veramente importante. Ma gli attacchi alla nostra irreprensibilità possono avvenire anche nell'ambito della nostra anima. Quindi anche qui, se la nostra anima non è completamente consacrata a Dio e da Lui protetta, che cosa succede? Succede che saremo allo sbaraglio di che cosa? Dei nostri pensieri, dei nostri sogni, dei nostri desideri segreti, delle nostre ambizioni, dei nostri obiettivi, delle nostre priorità nella vita, che forse non sempre coincidono con gli obiettivi e le priorità di Dio per noi, che non sono in linea con la volontà di Dio. E quindi la conseguenza sarà che ci troveremo a lottare contro pensieri egoistici, desideri carnali, che in fin dei conti ci portano lontano da Dio, ci portano a peccare contro Dio, ci portano a cadere nei tranelli del diavolo. E infine Dio vuole conservarci irreprensibile anche nel nostro corpo. No? Il corpo è appunto la parte materiale del nostro essere. Il corpo non è di per sé né buono né malvagio, è moralmente neutro. Ciò che cambia, ciò che importa è l'uso, l'utilizzo che noi facciamo del nostro corpo. Noi possiamo utilizzare il nostro corpo per dare gloria a Dio, per parlare bene degli altri, per benedire le persone, per lodare Dio con la nostra voce. Oppure sappiamo benissimo tutto quello che possiamo fare di sbagliato col nostro corpo. Non devo star qui adesso a citarvi tutte le possibilità, ma possiamo arrivare ad abusarne per produrre peccato. Quindi rifletti adesso un attimo, potresti dire tu che il tuo spirito è completamente nelle mani di Dio, che è sempre ben disposto ad ascoltare ciò che Lui vuole dirti? oppure che la tua anima è pienamente consacrata a Dio, che i tuoi pensieri, i tuoi desideri e i tuoi obiettivi sono sempre sottomessi alla volontà di Dio per la tua vita? Oppure pensa un po' a che utilizzo fai del tuo corpo? È consacrato a Dio come tempio dello Spirito Santo? Beh, ora non deprimerti troppo, perché se siamo sinceri, io vorrei sfidare chiunque di voi a dire che veramente siamo tutti consacrati a Dio in tutti questi ambiti della nostra vita, perché non sarebbe possibile, non saremmo più qui, saremmo già perfetti, saremmo già arrivati alla fine della nostra corsa, ma non è così. Probabilmente anche tu ti renderai conto di essere molto lontano dall'obiettivo, ma vorrei incoraggiarti ricordandoti che è Dio a volerti rendere irreprensibile. Quindi non sei tu a doverlo fare, ma è Lui a volerti rendere irreprensibile, a volerti conservare irreprensibile. Perciò anche qui hai mai provato a pregare dicendo: Dio della pace, ti prego di conservare irreprensibile tutto l'intero essere mio, spirito, anima e corpo. Fai tua questa preghiera di Paolo. Infatti Paolo termina poi questa preghiera con le seguenti parole dicendo: fedele è colui che vi chiama ed egli farà anche questo. È un po' come se queste parole andassero a sostituire l'amen alla fine della preghiera, no? Ha pregato prima e poi dice amen, così sia, che questo avvenga. E lui dice, invece di dire amen, dice ecco, fedele è colui che vi chiama, lui farà anche questo. Quindi amen, sì, è così. Lui è fedele. Infatti è nel carattere di Dio garantire che sarà Lui stesso a portare a termine ciò che ha iniziato in noi, perché noi siamo in procinto di diventare un capolavoro di Dio. Tu stai per diventare un capolavoro di Dio, un'opera stupenda, meravigliosa. Dio ci chiama ad essere Suoi figli, no? Ma ancora non siamo dei figli perfetti, glorificati, completi, ma siamo piuttosto work in progress, ovvero letteralmente un'opera che è in stato di divenire, un'opera che sta ancora per essere elaborata, in fase di elaborazione. Quindi il nostro essere completi e irreprensibili è ancora in elaborazione. Ed è forse anche per questo che a volte ti capita di sentire all'interno della tua vita un po' come se Dio stesse lavorando con il martello e lo scalpello, pam, 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 e stesse scolpendo, stesse togliendo quelle parti della tua vita là dove magari c'è ancora uno spigolo, un angolo, qualcosa da migliorare. E a volte è anche doloroso. Quando Dio prende martello e scalpello, è doloroso, ma è necessario. Michelangelo impiegò 3 anni a portare a termine la sua opera, la statua di Davide. Forse pensiamo, wow, è abbastanza veloce, perché io non so se ce l'avrei fatta in 3 anni, probabilmente non avrei mai portato a termine un'opera del genere. Eppure 3 anni impiegò, quindi 3 anni in cui giorno dopo giorno lui andava nel suo cantiere e tac tac poco a poco, e possiamo immaginarci, no, quanto delicata era l'opera. Lui aveva bisogno di molta tranquillità, di attenzione, doveva concentrarsi, bastava un movimento sbagliato e pam, una falange spariva, o pam, una mano si rompeva. E così fu costretto a far costruire attorno al suo cantiere un bel recinto di assi di legno, un po' come quelli che si mettono attorno ai cantieri, no? Per evitare che i pensionati vadano là e dicano quel muro è storto, dovresti fare così, e dare consigli agli operai, no? E un po' la stessa cosa fece Michelangelo, fece rinchiudere il suo bel cantiere con un meraviglioso recinto in modo da poter lavorare in santa pace, senza che nessuno arrivasse ogni giorno a dirgli ma quel dito, insomma, quell'occhio, potesse dargli consigli. Oppure, sapete cosa? C'erano anche probabilmente dei colleghi invidiosi, invidiosi che dicevano: ma come, lui sta riuscendo in quello che io non sono riuscito. E magari c'era qualcuno che voleva intrufolarsi di notte nel cantiere e sabotare il lavoro di Michelangelo. E lui voleva evitare questo. E io credo che a volte anche noi faremmo bene a proteggere meglio il nostro cantiere, a proteggere meglio il cantiere al quale Dio sta lavorando nella nostra vita. A volte abbiamo magari l'impressione che ci sia qualcuno che di notte si intrufola nel cantiere e arrivi a distruggere l'opera che Dio sta facendo in noi. Magari ci sembra di fare un passo avanti e tre indietro, diciamo, non avanza più questa opera, c'è qualcuno che la sta sabotando. Ma io credo che la più parte delle volte siamo noi stessi a sabotare il cantiere. Siamo noi che ogni volta che pensiamo di dover migliorare qualcosa in noi, prendiamo in mano martello e scalpello e miglioriamo qualche cosa, e cosa succede? Finiamo solo per far disastri, per rompere qualcosa, no? Ma anche qui la cosa meravigliosa è che Dio è fedele, no? Paolo disse: egli è fedele, lui farà anche questo. Ogni giorno, con grande pazienza, il nostro Dio prende nuovamente in mano martello e scalpello e va, si mette a riparare i danni che abbiamo fatto, i disastri che abbiamo combinato. Magari deve aggiustare qualche cosa, mettere un po' qualcosa a posto, e Dio lo fa perché lui è fedele. Infatti il Dio della pace non lascerà mai un lavoro fatto male o fatto a metà. E questo ci porta, per concludere, a comprendere molto bene la differenza che c'è tra il vivere per grazia e il vivere secondo il principio del legalismo. La differenza è che vivere per grazia significa essere consapevoli, non che non dobbiamo fare niente, ma che Dio a portare a termine l'opera in noi, che è Lui a lavorare in noi e con noi a darci le forze e le indicazioni per migliorare, mentre vivere per legalismo significa credere di dover essere noi a prendere in mano la situazione, ad essere noi a dover portare a termine l'opera. Facendo così siamo destinati a fallire. E così questa meravigliosa lettera ai Tessalonicesi termina. Poi, dopo questa preghiera, Paolo aggiunge ancora alcune indicazioni pratiche, no? Invita i Tessalonicesi a pregare per lui e per i suoi compagni di viaggio, li invita a salutarsi tutti con un santo bacio, a far sì che tutti leggano questa meravigliosa lettera, e alla fine termina, conclude la lettera con un meraviglioso augurio. Infatti conclude dicendo: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. E non c'è nulla di cui noi abbiamo così tanto bisogno come della grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Avremo bisogno della sua grazia che ci santifica, che ci dà forza nella nostra vita spirituale, che ci aiuta ad andare avanti quando cadiamo, quando falliamo. E questa grazia, ovvero avere Dio totalmente dalla nostra parte, questo che significa la grazia, che Dio è dalla tua parte, è solo merito di Gesù Cristo, della sua opera. Lui ha fatto tutto il necessario per renderti accessibile la grazia di Dio. In Cristo tu hai pieno accesso alla grazia di Dio. Quindi, che cosa ci resta da fare adesso? Che cosa dobbiamo fare ancora noi? Non ci resta che metterci completamente nelle mani di Dio. Non ci resta che dire: Signore, io metto tutta la mia vita nelle tue mani. Io sono a tua disposizione. So che tu sei fedele, quindi trasformami tu così come tu mi vuoi avere. Io voglio diventare un capolavoro nelle tue mani. Amen. Amen. Vorrei ancora pregare ora per tutti noi. Signore Gesù Cristo, io ti ringrazio per queste meravigliose parole dell'Apostolo Paolo. Ti ringrazio per tutto quello che tu vuoi fare in ognuno di noi, che vuoi santificarci completamente, che vuoi rendere irreprensibile tutto l'essere nostro, spirito, anima e corpo, che tu sei fedele e che farai anche questo, anche là dove noi non vediamo speranza. Per questo ti prego, Signore, adesso di dare coraggio ad ognuno di noi. Magari c'è qui qualcuno qui tra di noi che in questo momento è scoraggiato, perché guarda alla sua vita e vede tutto quello che sta andando storto, Signore, e pensa che magari non ci sia speranza per lui, Signore, ma tu sei il Dio della pace che vuole riportare armonia nella nostra vita. Quindi grazie che farai anche questo. Grazie, Signore, perché tu stai lavorando in ognuno di noi. Aiutaci a vederci come questa meravigliosa opera che è in divenire, questa meravigliosa scultura che tu stai, alla quale tu stai lavorando. Grazie perché un giorno noi saremo alla tua presenza e splenderemo perché saremo delle opere stupende, opere delle tue mani. Amen. Amen.